Allora, come va? Avete mangiato? Sonno? Adesso state belli rilassati, vi siete seduti. Adesso abbassiamo anche un po' le luci, così se qualcuno vuole digerire meglio. Ok, allora, intanto bentornati e iniziamo a vedere un po' di cosa parleremo nella prossima oretta più o meno. Allora, modelle Go Mobile. Benissimo. Abbiamo realizzato Model Virtual Casting, avete visto le nuove funzionalità di HTML5, avete visto un po' come Daniele, no, vi ha fatto vedere con le media queries su CSS3 sia possibile creare dei CSS che più o meno ci consentono di ridisegnare il layout della pagina, magari anche in maniera pesante, per far funzionare le nostre applicazioni sui dispositivi. Però alla fine si tratta sempre un po' di provare a riadattare i medesimi contenuti, il medesimo HTML tramite CSS, per farlo funzionare su un qualcosa che ha un browser, su un dispositivo che ha un browser estremamente piccolo, uno schermo piccolo, che magari però supporta delle funzionalità che il desktop non ha, quali touch screen, no? Multitouch, eccetera, gesture, no? Con cui siamo abituati oggi. Allora, adesso io invece vi propongo un approccio un po' diverso, cioè oggi vedremo un po' com'è possibile creare praticamente ex novo un'interfaccia adattata per dispositivi mobile su un sito web esistente, cioè farle coesistere in parallelo. Prima, magari con le media queries, quindi cambiavamo un po' il CSS, eccetera. Adesso disegniamo proprio un'interfaccia completamente diversa, no? Quali sono i tool, i dispositivi, i framework, eccetera, che abbiamo a disposizione che ci possono aiutare in questo compito? Lo sapremo dopo gli sponsor che sono lì, l'avete già visti, va bene. Ok, quindi due parole sull'agenda, vedremo un po' quali sono le problematiche tipiche dello sviluppo web su device, vedremo come adattare per esempio ASP.NET MVC a supportare entrambi i mondi, poi concetti simili vedrete sono applicabili anche a WebForms. E poi finalmente vedremo un po' sul campo come faremo quasi live la cosa, portiamo qualche pagina di Model Virtual Casting su un dispositivo mobile. Vabbè, due parole su di me, questo è più che altro per chi scaricherà le slide se interessa contattarmi, all'inizio slide ci sono i miei contatti. Soprattutto voglio utilizzare questa slide per rimarcarvi ancora una volta che se avete voglia di mettervi un po' in gioco potete dedicare un pochino del vostro tempo a mandarci contenuti, perché a noi fa piacere e a voi penso pure se vi trovate pubblicati su un portale che insomma vi garantisce un elevato livello di visibilità. Quindi non vergognatevi, non scoraggiatevi se inizialmente qualcuno di noi vi dice no, dovete un po' rivedere. Forse questo argomento l'abbiamo già trattato, quindi concordiamo un po' qualcos'altro, però la vostra disponibilità ci fa tantissimo piacere. Cioè, al di là del fatto che adesso c'è un palco che ci divide, noi vogliamo anche limitare tantissimo e azzerare, se possibile, questo gap. Quindi, quando volete, sentitevi assolutamente liberi di scriverci e di proporci i vostri articoli, i vostri tip. Ok? Tanto di tecnologia adesso ne abbracciamo veramente tanta, quindi c'è spazio veramente per tutti. Bene, quindi sviluppo di applicazioni web nel mondo mobile. Quali sono intanto i tool che abbiamo a disposizione per affrontare questo compito? Vabbè, per sviluppare il software ovviamente c'è Visual Studio, quindi diciamo dal punto di vista dello scrivere codice siamo abbastanza a posto. Il problema grosso si pone nel momento in cui dobbiamo testare l'applicazione. Allora, un primo modo che possiamo utilizzare è usare un sacco di emulatori, ce ne sono diversi, no? Per esempio, se qualcuno ha a disposizione un Mac, può scaricare gratuitamente l'SDK si chiama Xcode, che ci consente fondamentalmente di provare a scrivere le nostre applicazioni native su Mac, ma ha anche un emulatore che è abbastanza fedele e che possiamo utilizzare invece che per testare applicazioni Mac per far andare i nostri siti web. Oppure stesso dicasi per Android, stesso dicasi per Windows Phone. Alternativamente possiamo sfruttare gli stessi browser desktop. Ad esempio, io nella mia esperienza ho visto che Safari, per quanto magari non sia bellissimo installarlo su Windows perché richiede un sacco di volte aggiornamenti, è parecchio invasivo, però è abbastanza, Safari Desktop è abbastanza fedele con la sua controparte mobile per quanto riguarda le personalizzazioni JavaScript, il modo con cui renderizza il markup e i CSS. Quindi eventualmente si può utilizzare pure questo strumento, ok? Stesso dicasi per iPad. In realtà però dovremmo cercare di procurarci possibilmente dispositivi reali, perché la parte di gesture, per esempio, la si può testare effettivamente solo sul dispositivo reale. Quindi adesso sembra una banalità, però siccome in rete si vedono tante volte, si trova scritto no, perché c'è questo tool che ti emula il browser dell'iPhone, in realtà è vero, può essere anche vero, ma è vero fino a un certo punto. Ci vuole il dispositivo reale per fare qualcosa che siamo sicuri vada bene. Ok? Bene, allora, già troppe slide per un Real Code Day, iniziamo subito a guardare un po' di codice, ok? E vi dico subito questo, io ho creato un sito di una banalità allucinante, una pagina singola, poi arriviamo su Model Virtual Casting, che è una cosa del genere, ok? Banalissima. Markup, questo, addirittura vabbè, non è neanche HTML5, però proprio una banalità. Vediamo cosa accade nel momento in cui proviamo a visualizzare una pagina del genere su un dispositivo. Quindi sito web liscio, ok, come l'abbiamo realizzato per il desktop. Sul desktop abbiamo visto che comunque, al di là del testo magari che è un po' piccolo per il font, eccetera, però non è male come sembra. Sul dispositivo invece cosa accade? Adesso non si vede tantissimo, ma provate a dare un'occhiata, è assolutamente inutilizzabile, ok? Per default il dispositivo ci mostra uno schermo estremamente rimpicciolito, un livello di zoom estremamente basso, che ci costringe a fare qualcosa di questo tipo, no? Zoomare per leggere, poi dobbiamo anche scrollare così, è impossibile, anche se lo metto, provo a vedere se riesco, in orizzontale, però comunque sia tutto schermo è quasi illeggibile, ok? Allora, questo per esempio è un primo aspetto che noi sviluppatori web mobile vorremmo poter controllare. Per controllarlo, per farlo, vi rubo giusto un secondo per l'ultima slide, perché vi devo introdurre il concetto di viewport. Allora, un browser mobile simula uno schermo desktop fondamentalmente, no? Di una certa dimensione. Questo schermo virtuale è chiamato viewport. Quando io zoomo, sto zoomando una porzione del viewport, ok? Ora, per default, l'iPhone, ad esempio, utilizza uno schermo largo 980 pixel. Perché 980? Perché più o meno da statistiche si vede che gran parte dei siti sono ottimizzati per quel tipo di larghezza, ok? Quindi poi mi fa lo zoom out, no, per mettere a tutto schermo la pagina, fatto sta che non leggo assolutamente niente. Ok? Quindi un primo approccio, è esploso qualcosa, no? Vabbè, non succede. Una prima cosa che potremmo fare per migliorare un pochino il look del nostro sito ed evitare che qualcuno appena lo vede preso dalle convulsioni cambi pagina, no? E controllare la dimensione del viewport. La dimensione del viewport si controlla con meta tag, ok? Io me lo siccome ho voluto barare, lo sono già bello che sistemato, dove sostanzialmente possiamo specificare la larghezza e l'altezza che questo schermo virtuale deve avere, ad esempio impostandole pari alla dimensione del telefono. Vedete, width uguale device width, height uguale device height. Dopodiché possiamo impostare anche, qui ho, per esempio, ho messo che l'utente non può zoomare con le gesture la pagina, no? Perché tanto sarà già ottimizzata, si spera, no? Ok, avete presente tante volte, no? Andate su siti ottimizzati per mobile e vedete che lo zoom è disattivato, no? Su uno smartphone, no? Se vi siete chiesti come si raggiungeva quello scopo, ecco, questo è il modo. Poi si possono controllare altre variabili, tipo dimensione massima e minima dello zoom consentito, oppure quale deve essere lo zoom iniziale della pagina, cioè tutti aspetti di questo tipo, ok? Beh, vi dico questo, basta semplicemente questa riga, ok? Per fare in modo che il sito di prima, che era illeggibile, adesso sia così. E perdonate un po' la messa a fuoco, il coso che spara, però cercate di immaginare le lettere e vedete che già qualcosa che riusciamo effettivamente a leggere senza dover zoomare. Vabbè, lo zoom è disabilitato, come abbiamo detto prima, eh? Ok? Semplicemente settando il viewport. Ottimo. Poi ogni browser ha più o meno, e soprattutto ogni dispositivo, ha le sue caratteristiche personalizzate, ok? Particolari. Ad esempio, su iPhone, io quando carico un sito, adesso ho caricato il sito, vedete, mi rimane la barra in alto, no? In realtà esiste nella documentazione di Safari per iPhone, c'è scritto che per far sì che questa barra in alto sparisca appena caricato il sito, c'è uno snippet di codice che JavaScript che bisogna mettere, che è questo qua, ok? In cui sostanzialmente al page load io faccio uno scroll di un pixel. Ok? E mettere questa cosa qua. Ah, non ve l'ho fatta vedere, ecco. Qua sì, vedete che appena si carichi la pagina, barra sopra sparisca. Ve lo faccio rivedere. Ok? Questo poi troverete tutto nel materiale, quindi non serve che. Oppure addirittura. Ogni browser ha delle peculiarità particolari, per esempio sempre Safari per iPhone ha, è strano parlare così tanto di iPhone in una conferenza, Safari per iPhone ha tutta una serie di API JavaScript tramite cui possiamo controllare il touchscreen, cioè questa è una cosa che non si vede tantissimo, no? In giro, però possiamo addirittura capire se l'utente sta effettuando una gesture di zoom o qualcosa, il rotate, no? Vi faccio vedere, adesso senza entrare proprio nel dettaglio del codice, sono preparato uno snippet JavaScript un po' corposo, in cui sostanzialmente vado a intercettare e gestire, non entro tanto nel dettaglio, gli eventi gesture start, gesture change e gesture end. Ok, questi sono tre eventi che vengono sollevati solo in Safari per iPhone, no? E che rappresentano delle gesture che l'utente sta facendo, ok? E mi vengono comunicate informazioni quali scaling, rotation, ok? Quindi sono proprio delle API già ad alto livello, non è che devo stare a misurare la distanza tra i due punti di contatto, ci sono anche poi delle API addirittura più low level che ci permettono di considerare i singoli punti di contatto. Beh, fatto sta che con una cosa del genere, per esempio su Safari, può fare questo. Guardate che mi sono... vediamo se ho salvato la pagina, che non ricordo, sì. Carico. Posso fare robe di questo tipo. Ok? Però c'è un problema. che sono tutte robe di Safari, ok? Cioè, possiamo fare la nostra skin ottimizzata per iPhone, però ovviamente tutte queste cose qui, vabbè, il viewport in realtà va benissimo anche per qualsiasi altro dispositivo, però in realtà, vedete, cioè se vogliamo prevedere delle funzionalità particolari, tipo far sparire la barra dell'indirizzo, dobbiamo prevedere il dispositivo stesso con cui l'utente verrà a visitare il nostro sito. Fortunatamente esistono dei framework che in realtà ci aiutano un po' a appiattire le differenze tra tutti i dispositivi, fornendoci delle API ad alto livello che mascherano tutte queste particolarità con un'unica interfaccia, ok? In modo da semplificarci drammaticamente lo sviluppo, ok? Ce ne sono diversi, io vi ho anche ho fatto anche un elenco un pochino sicuramente incompleto, ma tanto per citarvi alcuni nomi, c'è Sencha Touch, è un è sostanzialmente un framework HTML5 e JavaScript. Questo in particolare ha una licenza free, ma è GPL, quindi possiamo utilizzarlo solamente su applicazioni free, ok? Poi ce n'è un'altra, c'è una licenza invece a pagamento che possiamo utilizzare per, che è assolutamente quasi identica, possiamo utilizzare per applicazioni commerciali. C'è EUI, che è invece un framework pensato specificatamente per sviluppo su iPhone, no? Che quindi non tende tanto ad appiattire le differenze tra i browser, ma a fare in modo che noi possiamo sviluppare in web un'applicazione che abbia lo stesso look and feel delle applicazioni native su iPhone, ok? Quindi per esempio, non so, avete mai visto la tooltip che appare in basso ogni tanto sui siti dove ti viene detto di aggiungere eventualmente il sito alla home di iPhone? Ecco, tutte quelle cose lì sono mascherate da UI, ok? Oppure c'è PhoneGap, non so se qualcuno ne ha mai sentito parlare di PhoneGap. Chi ha sentito? Bravissimo. Ah, oh, perfetto, ce ne sono un po'. Cioè PhoneGap, per esempio, usa un approccio diverso, no? PhoneGap non è propriamente riguardante lo sviluppo web, cioè nel senso, noi sviluppiamo un sito web in HTML, CSS, JavaScript con PhoneGap. C'è tutto un framework che mette a disposizione il prodotto e poi c'è un compilatore che prende questo nostro applicativo e lo compila nel formato nativo di iPhone, BlackBerry, piuttosto che Windows Phone, piuttosto che Android. Ok? E questo magari può essere utile, però non nel caso di sviluppo web, perché lo sviluppo web è solo il tramite, ma il prodotto finito che viene fuori è proprio un'applicazione nativa. E poi c'è jQuery Mobile. Qualcuno ha mai sentito parlare? Alziamo le manine. Addirittura. jQuery Mobile, che invece è proprio più un prodotto pensato per sviluppare applicazioni mobile web, che semplifica tantissimo lo sviluppo, è un po' simile più che a jQuery UI, ok? Quindi c'è un sacco di semilavorati, di controllini, di elementi già skinnati che possiamo utilizzare e personalizzare, e che rende veramente facile lo sviluppo di una skin mobile per il nostro sito. Lo vedremo tra un attimo, ok? Allora, come funziona jQuery Mobile? Torno sulla mia pagina di prima, tiro via tutto ciò che avevo scritto in più, quindi il viewport, il JavaScript, ok, tutto, e quello che faccio è aggiungere un CSS, ok, io ce l'ho in locale, però in realtà sono disponibili anche su diversi CDN che possiamo quindi linkare direttamente sulle nostre pagine. Poi ho bisogno anche di, faccio un attimo, ho bisogno anche di jQuery e poi del framework jQuery Mobile. Ho inserito questo, salvo la pagina, provo a ricaricarla sul telefono, faccio vedere E vedete che, per esempio, il viewport è stato correttamente impostato e un iPhone sparisce l'address bar, ok? Anche se non ho scritto niente. Già questo, per esempio, può essere un buon risultato. Non me ne sono preoccupato, ho inserito il JavaScript e basta. Ok? Ma jQuery Mobile fa molto di più. Ve lo mostro. Allora, intanto un piccolo concetto, cioè l'anatomia di una pagina di jQuery Mobile. jQuery Mobile ha un pattern particolare, un template standard, secondo cui realizzare le pagine. Ok? Si tratta fondamentalmente di scrivere quattro div, ok? Un primo, che sono distinti tramite un attributo, un meta-attributo che si chiama data role. Ok? I browser ignorano questo attributo, quindi non ci sono né problemi di, come dire, layout scombinati se li mettiamo su. Allora, dobbiamo creare un div che ha data role page, un secondo div che ha, che è interno al primo, che ha data role header, poi data role content e div data role uguale footer. Ok? Quindi questa è una pagina, scusate, prendo bene, questa è una pagina di jQuery Mobile. Dopodiché ci andiamo a mettere dentro gli elementi di prima. Facciamo questo. Sottotitolo più tutto il testo qui lo metto dentro, contenuto e il link lo mettiamo sul footer. Permettetemi anche di fare una cosina, cioè prendere lo stesso link e metterlo per esempio qui. Adesso vi spiego perché. Bene, provo a ricaricare la pagina, quindi switcho di nuovo sulla webcam. Allora, adesso c'è un riflesso cattivissimo. Allora, vedete, c'è già un formato un po' particolare che inizia a venire fuori, no? L'intestazione è stata scritta in un certo modo, poi c'è il testo correttamente formattato con il viewport, per esempio il pulsante, il link che avevo scritto prima, adesso appare come un pulsante, non so se si vede bene, però sì. Con il bordo arrotondato, magari un giorno potrebbe tornare utile per fare una sorta di toolbar, eh? Ok? Se premo sul link che ho creato prima, vedete che è apparso qua su, adesso non si distingue bene il colore, c'è un bel effetto di transizione tra le pagine, eh? Appare un tasto back qui in alto tramite cui, due volte forse, ecco, posso tornare la pagina precedente, eh? Questi sono tutti aspetti che ci vengono gratis semplicemente dal fatto che stiamo utilizzando questo framework. Perché ho reinserito un secondo link? Perché purtroppo c'è un bug per cui se uso un link dal footer, poi torno indietro, sparisce l'header, però è stato segnalato ed in via di correzione sarà corretto dalla prossima volta. Però se vi faccio vedere direttamente questo, pensavate che raccontassi un sacco di, di boiate. Ok? Bene. Ottimo. Abbiamo iniziato a compiere i primi passi, no? Con questo framework. Adesso vediamo un po' come applicarlo però a Model Virtual Casting. Ok? Allora, Model Virtual Casting è un'applicazione già in essere che ha già un dozziliardo di pagine e che dobbiamo in qualche modo cercare di skinnare sulla piattaforma mobile. Qual è il modo più semplice per raggiungere questo risultato? Beh, noi abbiamo realizzato un view engine personalizzato per ASP.NET MVC. In realtà, per esempio, si sarebbe potuto realizzare con un HTTP module, si sarebbe potuto fare tante cose che sono anche poi portabili su web forms. Nel caso di MVC è un po' più semplice realizzare un view engine personalizzato. Cos'è un view engine personalizzato? Il view engine è sostanzialmente quella parte del framework che si preoccupa di renderizzare la view, no? Cioè io sul mio controller, conoscete un po' ASP.NET MVC? Chi lo conosce? Pochino, vabbè. Comunque per gli altri dico questo, cioè noi in una certa parte di codice diciamo ok, dovrei renderizzare questa particolare pagina che si chiama index.aspx, ok? Il view engine si preoccupa di recuperare da quell'URL la pagina, compilarla, renderizzarla e visualizzare finalmente l'HTML, ok? Il nostro view engine personalizzato cosa fa? Lo trovo, eccolo qua, skinnable view engine, è assolutamente banalissimo, eredita dal view engine principale, ok? E non fa altro che verificare se la richiesta proviene da un device mobile. Se proviene da un device mobile, il nome della view, cioè la view da cercare, deve essere recuperata in una sottocartella mobile. Ok, un po' quello che faremmo noi con un HTTP module che fa un redirect sostanzialmente, no? Su web forms. Poi se questa view non esiste, si fa fallback sulla view originale, vedete, skin view name piuttosto che view name. Ok, in modo che assicuriamo la compatibilità, che il sito non scoppi, non dia dei 404 anche quando non abbiamo realizzato la skin, no? Alla peggio si vedrà la skin schifosa della versione desktop. Ok? Quindi a questo punto io, per esempio, per realizzare la home page ho semplicemente bisogno di andare nella cartella dove c'è, vedete, home, dove c'è la view della home page, creare un nuovo folder, chiamo mobile, e qui mettere una nuova view che chiamerò allo stesso modo index, ok, come l'altra. Però il dispositivo mobile mi andrà a finire qua in virtù del mio view engine. È una view strongly typed. Adesso mi dispiace per chi non conosce MVC, magari giudicherà un po' poco chiari questi passaggi, però non è, diciamo, questo il core della sessione. Cioè il core della sessione puoi vedere come adattarlo ad un framework esistente. Ecco, io mi sono creato una master page mobile, ok, quindi specifica per dispositivi, che sostanzialmente ve la faccio vedere un attimo, è assolutamente banale, non fa altro che, vedete, aggiungere gli script e gli style sheet che abbiamo visto prima e definire il pattern, il layout di pagina di jQuery mobile che abbiamo visto, no? Quindi page, header, content, footer, in cui ho messo i placeholder per poi andarci a sparare dentro il codice, cioè il markup che voglio, ok? Hai visto un footer di default, eh? Ok. Ora iniziamo a scrivere qualcosa sulla nostra skin, no? Ad esempio title che va sulla sezione header, per esempio scriviamo H1 model VC. Sul contenuto, se vi ricordate la versione full, per esempio si facevano vedere delle informazioni delle modelle, di 5 modelle prese a caso. Questa cosa in MVC come si fa? Si crea sostanzialmente un loop. Allora, intanto creiamo un bel div, cioè l'idea è quella di fare una cosa del genere, no? Un div contenitore, dove mettiamo un UL e poi una serie di LI con i dati, no? delle modelle, zoom un po' perché così si legge meglio, no? Con i dati delle modelle. In MVC questa cosa si realizza con un loop for each sulla collection models che fa parte del view model, che è il view model sostanzialmente della mia pagina, okay, c'è una collection di oggetti model. Stella, vabbè, è un po' adesso complicato non confondersi con i nomi. E per ognuna di queste modelle, magari anche chi non ha esperienza di MVC, se ha sviluppato un po' in ASP classico, non gli suonerà del tutto nuovo codice di questo tipo. E per ognuna di queste modelle, quindi, scrivere LI e mettere il codice che mi sono salvato, così non sbagliato. Fare qualcosa di questo tipo, no? In cui sostanzialmente c'è un link che wrappa il contenuto. Il contenuto è costituito da una IMG, ok? Da un'intestazione e dal che contiene il nome della modella e dall'età più la nazionalità della modella. Sono dei dati che mi sono recuperato dal controller, ripeto, magari non vi è tanto chiaro adesso come vado sul database, eccetera, ma non è questo il punto. L'aspetto interessante è che se io adesso vado qui sulla UL e scrivo che questo è un data role uguale più, okay, jQuery Mobile entra in gioco e tratterà in una maniera particolare questa lista. Come? Vi faccio vedere. Ah sì, giusto, ho dimenticato una roba, ho distrutto anche il microfono. Uso degli extension method, devo effettuare l'import. Date pazienza un attimo che... Ho degli extension method che mi semplificano ricavare l'URL assoluto dall'URL relativo, queste cose qua. Dato qui nel codice di pagina. Adesso dovrebbe andare, torno qui sul... Ecco qua. Una skin che sembra quasi un'applicazione mobile vera. Benissimo. Poi il link rimanda alla pagina di dettaglio della modella, ok? E questa cosa qui, per il semplice fatto che io avevo wrappato tutto il contenuto all'interno di un anchor, mi viene automaticamente gestito, così che quando clicco su un elemento vado a finire sul profilo. Però purtroppo non vado a finire sul profilo in questo caso, vedete, si inchioda sul loading. Perché si inchioda sul loading? Perché la pagina del profilo ancora non l'ho realizzata, ottimizzata secondo jQuery Mobile, no? Quindi c'è un primo ostacolo che vediamo, perché lui adesso si aspetta di trovare una pagina simile a quella di jQuery Mobile per fare quell'effetto di transizione che vedevamo prima, ad esempio, no? In cui arrivava la seconda pagina, eccetera. Quando ciò non è vero, dobbiamo dire che stiamo linkando una pagina esterna a jQuery Mobile. Per farlo, quindi, ci basta semplicemente andare qui sul link e scrivere rel uguale external aspetto un attimo il refresh. Ok, questa volta il link funziona in maniera tradizionale, non esiste la pagina del profilo mobile, viene fatto il fallback su quello originario, no? Però almeno non si schianta tutto. Ok, questo è un piccolo trick. Benissimo, ma sulla home page c'erano anche le news, no? Le news sono in un'altra collection che non è models, ma è news. Quindi facciamo una cosa simile, no? Facciamo un bel div contenitore. Dove questa volta cicliamo per la collezione news del profilo del model. Quindi the news. A volte il link lo facciamo finto. Abbiamo l'image. Tra quindi the news title e the news text. poi ho pure un po' di extension method di comodo, tipo remove HTML per togliere, siccome voglio fare un abstract del testo della news, quindi rimuovo un po' di HTML, tutto l'HTML, e tronco il testo, per esempio, ai primi 80 caratteri, tanto per starci dentro un po' nello spazio, no? Ok, vediamo un po' cosa accade. Per refresh. Ok, ci sono le modelle e sotto ci sono le news. Fa schifo, no? Fa schifo per un paio di ragioni, perché intanto stiamo mostrando due cose che sono scorrelate, e poi perché comunque sia l'utente è costretto a scrollare, non c'è più quella sensazione di pagina, no? Fissa. Quindi come possiamo ovviare? Allora, in jQuery Mobile è possibile creare da una singola pagina diverse sezioni che all'utente sembrano come se provenissero da più pagine HTML, però in realtà stiamo semplicemente visualizzando diverse porzioni della stessa pagina. Ok? Se torniamo un attimo alla master page, io, vedete, in fondo a tutto quel mio div data role page, quindi alla pagina di jQuery Mobile, ho lasciato un altro content placeholder che è optional content. Perché optional content? Perché io qui potrei scrivere, per esempio, un altro div data role uguale page di id qualcosa con il template di nuovo dentro, footer, header, eccetera. Questo secondo div non viene visualizzato per default, ma con un link posso scegliere di visualizzarlo, ok? Dando poi alla fine un risultato che è parecchio più carino. Vi faccio vedere. Quindi sostanzialmente dobbiamo semplicemente prendere tutto questo blocco qui e metterlo all'interno di un altro content placeholder. Uguale server, che punta al content placeholder id optional content, all'interno del quale ricostruiamo il nostro template, no? Quindi div data role uguale page, id uguale news, data role uguale header, mettiamo H1 news, role uguale content, mettiamo dentro tutta sta roba, div data role uguale footer, questo qui è il footer. Ok, qui in pagina invece mettiamo quel link fatto in questo modo, href uguale found news, ok, cioè il nome che abbiamo dato alla page in basso, testo news. Ottimo, vediamo cosa succede. Torniamo sul... Allora, vedete, non ho più... Ah, ho qui sopra un bel link, news. E mi vengono visualizzate le news, come se fossero un'altra pagina. Questo, per esempio, è una soluzione che è estremamente comoda quando abbiamo magari dei contenuti un po' corposi che vogliamo splittare in qualche modo. Ok? Poi da qui posso tornare indietro. Ok? Vi faccio notare che automaticamente... il bottone in alto è stato bello allineato di fianco all'intestazione. È così che potrei scrivere, per esempio, realizzare anche una sorta di toolbar, no? News, per esempio login, about, eccetera, no? Mettere n bottoni. Vedete? I primi due vengono messi di fianco all'intestazione, qua ci capita ok? Gli altri vengono messi sotto. Il risultato fa un po' schifo a vederlo così, no? Ok? Fortunatamente anche per questo c'è un tag apposito, perché dando una sintassi del genere, in cui sostanzialmente metto gli stessi link ma all'interno di un div chiamato navbar, data role navbar, posso ottenere un risultato di questo tipo. Ok? Qui praticamente ho fatto una piccola toolbar in alto con tanto di icone, si possono mettere icone personalizzate, ci sono già delle icone predefinite in jQuery UI, che ovviamente sono skinnabili, ok? Così da ottenere un risultato che veramente con poco sforzo è parecchio professionale, secondo me. Ok, vedo che vi sto veramente devastando, caspita. Spero che un pochino qualcuno stia piacendo, eh? Ok. Ottimo. Dicevo che è tutto personalizzabile, infatti, perché io la prima volta che ho iniziato un po' a lavorare con progetti di questo tipo, ho detto, beh, vabbè, però poi non si rischia del fatto che tutti i siti sembrino un po' uguali, no? Cioè, non mi piace questa cosa, io voglio creare del contenuto originale. In realtà, tutto ciò che abbiamo visto è assolutamente customizzabile, cioè il tasto back che adesso è in alto a sinistra potremmo non metterlo, possiamo associare quella funzionalità a un nostro tasto, a un nostro qualsiasi anchor, possiamo personalizzare i CSS. jQuery Mobile supporta tutto un sistema di theming, per cui vi mostro nel CSS, vedete qui nella versione default i temi sono indicati con A, B, C, D, però ovviamente possiamo mettere il nome che vogliamo. Nel CSS, vedete, posso specificare la skin per la UI bar per il tema A e poi più in basso magari c'è quella per il tema B. Ok? È possibile fare tutto un lavoro di personalizzazione di questo tipo. E sul sito ufficiale ci sono anche delle guide su come skinnare jQuery Mobile secondo le nostre necessità. Quindi, ad esempio, posso dire che la list view delle modelle ha data tem uguale a, per ottenere, tanto sto ricaricando, ecco un risultato molto più in linea anche con la skin che avevamo usato sulla versione desktop. Vi piace un pochino? Meno male. Dai. Perfetto. Bene, la skin per la pagina di profilo ve la risparmio, perché me la sono già creata a parte, altrimenti veramente facevo spegnere le luci e ci addormentavamo tutti. Allora, datemi giusto un secondo che la copio. E si vede praticamente in maniera analoga come lo vedi ora. Avrei voluto mostrarvi anche diversi dispositivi. Attualmente sono supportati, potete vederlo sul sito ufficiale di jQuery Mobile, una grande varietà di ambienti. C'è BlackBerry, Android, ultimamente anche Windows Phone 7, ok? Ti dico sinceramente, Android e iPhone sono i migliori. Ok, Windows Phone 7 ha alcune sfighe, per esempio adesso tra un po' vi faccio vedere alcune piccole altre funzionalità per cui ad esempio le gesture non vengono correttamente beccate, però è un framework in evoluzione, insomma. Ok, allora dicevo, la pagina di profilo, pagina del profilo, eccolo qua, mettiamo qui. Proviamo a vedere un po'. Ah, ovviamente avevo messo rel external che adesso posso togliere. Vi ricordate che avevo messo questo pezzettino qui che serviva per evitare che scoppiasse tutto quando non c'era la versione mobile della pagina. Quindi questo qui lo possiamo togliere ora. Ok, ricarico. Peccato anche uno, niente male. Non si può zoomare, ho disabilitato lo zoom, vedi? No, però lo posso riabilitare se volete, poi magari. Ok? Oh, ultima cosina, una gallery. Ho voluto anche, ho messo qui il pulsantino per aprire una gallery che avevo già realizzato. Ok, per il momento faccio vedere solo una foto, vediamo un pochino velocemente come è possibile vedere pure le altre, perché ne vale la pena, direi, visto che sì. Poi da qua si vede anche meglio che... Allora, mi perdoneranno le donne in sala. Vi siete svegliati tutti però, meno male. Allora, dunque, la gallery. Allora, la gallery, per esempio, similmente come abbiamo fatto sulla home page, no, per fare quella piccola toolbar in alto, no, posso mettere un'altra navigation bar, ok? Che sostanzialmente ha i due pulsanti precedente e successivo, no? Questa com'è fatta? Allora, sono sostanzialmente due link, chi non ha ancora esperienze con MVC, fidatevi, questo genera un link, ok? Qui si rimanda ad una pagina che ha il parametro index che è pari a previous index piuttosto che a next index, che sono dei dati che io mi popolo dal controller, ok? Poi ci sono alcune impostazioni che, per esempio, vedete su questo link mi viene mostrata la freccina, l'icona con la freccina verso sinistra, sull'altro la freccina verso destra. Questo link qui, per esempio, questo è interessante, siccome voglio vedere la foto precedente, vorrei che quella transizione non fosse così a destra ma verso sinistra. Ok? E questo è personalizzabile. In realtà possiamo personalizzare tantissimo proprio le transizioni, perché si può andare sia a realizzare animazioni sul framework, o ce ne sono diverse predefinite, si può impostare un fade per esempio tra una pagina e l'altra, se ne possono fare veramente tante. Ok? Per il resto è normalissimo HTML. Ok? Vediamo un po' cosa accade. Sono apparsi questi due pulsanti, andiamo qui, ah no, ok, c'è una foto duplicata, e così riesco a scrollare, però non si fa così su dispositivi moderni, si fa lo swipe, bravo, giusto? Lo swipe, abbiamo detto, cioè ogni dispositivo ha le sue API JavaScript per accedere alle gesture sullo schermo. In realtà, anche sotto questo punto di vista, il framework ci aiuta, perché jQuery Mobile ha dei wrapper sulle API. Ok? Vi dico anche qui sinceramente, come accennavo prima, su alcuni dispositivi funziona bene, su altri un po' meno. Ad esempio su Windows Phone con Internet Explorer 7 non vanno. Zero. Allora, qui basta mettere davvero del semplice JavaScript che usa jQuery, ok? Al caricamento della pagina vado a prendere tutti quanti, vado ad agganciare l'evento swipe left, ok? Sulla pagina. Swipe left è un evento che normalmente non esiste, ce lo dà gratis jQuery. Okay, si può eventualmente impostare una soglia oltre la quale la gesture di trascinamento viene considerata swipe, è personalizzabile come aspetto. Io intercetto swipe left e quando avviene clicco su next image. Swipe right clicca su previous image. banale. Potresti metterli invisibili, ad esempio, oppure potresti agganciare del codice JavaScript che effettua il post. Cioè, io lì adesso ho voluto farla veramente semplice e comprensibile, però nulla vieta di effettuare il post tramite codice JavaScript, ok? Risultato, carico la pagina. Ok, veramente semplice. Peccato che qui non funzioni, però vabbè. Funzionerà con Mango. Ok, bene. Io direi che come orario, come sono messo? No, perfetto. Ok, io allora vi ringrazio per l'attenzione. Se avete bisogno, quelli sono i miei riferimenti. Se avete bisogno, quelli sono i riferimenti. Comprate i libri, anzi regaliamoli. Dai. Non li compra nessuno, regaliamoli.